Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Ogni settimana, sabato mattina, proviamo a raccontare il mondo attraverso le sue storie. Oggi staremo insieme, come al solito, fino alle 11:30. Io sono Martina Stefanoni. In questa puntata andremo in Israele, nelle sale un po' del potere israeliano. Parleremo di democrazia e di politica. Poi andremo in Spagna, a Madrid per la precisione, una città che negli ultimi anni ha cambiato faccia con l'influsso e con l'influenza dell'immigrazione in arrivo dall'America Latina. Prima però partiamo da qui.
Is being fleeced by a handful of billionaires at the expense of everyday people. They're what we call an elected billionaire oligarch.
The baseline responsibility of the Congress is to oversee our federal agencies. But of course, as soon as we get word that Elon Musk and Donald Trump want to shut down the Department of Education, suddenly they don't want to let members of Congress in that ask questions.
Well, let's start with oligarchy, and I think we are there. You know, when you see three of the richest people in this country, the three richest, standing behind the president when he gets inaugurated, when you see Elon Musk, who contributed over $200 million, $270, to get Trump elected, and then becomes, in many ways, the most important appointee of the Trump administration, you tell me whether or not we are living in an oligarchy.
Elon Musk crashes and breaks everything he buys. He thinks he can buy our government.
Questo è un montaggio di alcune dichiarazioni di queste ore da parte di senatori, senatrici, membri del Congresso statunitense. Anche se non parlate inglese, avrete sicuramente riconosciuto almeno una parola ricorrente: Elon Musk. Ecco, la nuova copertina della rivista Time è abbastanza emblematica in questo senso. Mostra Elon Musk seduto all'iconica scrivania dello studio ovale della Casa Bianca, quella dove siedono i presidenti americani per intenderci. La bandiera americana è quella con il sigillo presidenziale dietro di lui, che con sguardo truce appoggia sulla scrivania una tazza di caffè takeaway. L'articolo di copertina si intitola «Dentro la guerra di Elon Musk a Washington». L'articolo, scritto da Simon Schuster e Brian Bennett, parte descrivendo qualcosa successo nei giorni scorsi. Vi leggo l'attacco. Il confronto al numero 1300 di Pennsylvania Avenue non è stato niente di che. Il primo giorno di febbraio, una manciata di uomini che lavoravano per Elon Musk si sono recati all'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale, lo USAID, a pochi isolati dalla Casa Bianca, chiedendo pieno accesso alla sede centrale. Lo staff dell'agenzia si è rifiutato. Non sono state tirate fuori le pistole, nessuno ha fatto a pugni, nessuno ha coinvolto la polizia. Ma in questi primi giorni dell'amministrazione Trump, forse nessun'altra scena ha rivelato più chiaramente le forze che stanno rimodellando il governo americano. Della chiusura dello USAID ne abbiamo parlato anche in esteri questa settimana. Una dipendente dell'agenzia ci ha mandato una lettera raccontando di questi giorni. Ha chiesto di rimanere anonima perché ha paura di ripercussioni.
Né io né il resto del personale di USAID ci saremmo mai immaginati che in 3 settimane saremmo stati sottoposti allo smantellamento e chiusura della nostra agenzia. E tutto fatto in modo crudele, irrispettoso ed anche illegale. Prima un ordine esecutivo che ha fermato tutti i programmi di assistenza. Di conseguenza tutte le persone che lavorano per noi a contratto sono state mandate via. 3.000 persone nella regione di Washington DC e si stima altri 10.000 in giro per il mondo. Ciò ha portato al fermo completo del settore degli aiuti globali degli Stati Uniti, come ad esempio l'interruzione della distribuzione di farmaci essenziali per l'HIV/AIDS, zanzariere per la prevenzione della malaria, l'interruzione degli sforzi per fornire servizi di assistenza sanitaria materna di base, l'interruzione della distribuzione di cibo di emergenza e acqua potabile sicura in contesti di crisi e così via. Poi 60 persone dello staff alto sono state messe in congedo amministrativo, presumibilmente per aver commesso irregolarità. Io e la mia squadra stavamo lavorando con 2 di questi capi per determinare quali programmi erano allineati con le priorità della nuova amministrazione, quali dovevano essere modificati o eliminati. Da allora, ogni giorno, varie persone hanno cominciato a perdere l'accesso alle email e ai sistemi di USAID. Prima è successo a gruppi di dozzine di persone e poi, dopo che la squadra di giovani reclutati da Musk ha preso illegalmente il controllo del nostro server, gruppi di centinaia di persone.
Questi gruppi di ragazzi di cui parla la dipendente USAID in questo piccolo estratto della sua lettera sono quelli che il Time chiama i demolitori politici di Musk. Si identificano come i membri del Department of Government Efficiency, il DOGE, un gruppo di dipendenti temporanei senza statuto, senza sito web e senza una chiara autorità legale. Il loro potere deriva da Musk, la persona più ricca del pianeta, che è stato incaricato di smantellare vaste fasce della burocrazia federale statunitense, tagliando i budget, svuotando il servizio civile e privando le agenzie indipendenti della capacità di ostacolare gli obiettivi del presidente Trump. Nelle ultime 2 settimane i membri del DOGE sono comparsi senza preavviso in tutti gli uffici della burocrazia statunitense, cercando di accedere a file, database e sistemi informatici sensibili. Il team DOGE ha già preso il controllo del servizio digitale statunitense, ha creato una testa di ponte all'interno del Dipartimento federale delle risorse umane, mentre al Dipartimento dell'istruzione si teme un imminente mandato di decapitazione. Musk ha dimostrato di non tollerare nessuna opposizione. Quando un funzionario del Tesoro ha rifiutato l'accesso di DOGE al sistema di pagamento federale statunitense, è stato immediatamente costretto a dimettersi e il neonominato segretario del Tesoro ha concesso al DOGE l'accesso che richiedeva. Questa settimana i senatori democratici hanno inviato una lettera alla Casa Bianca esprimendo grande preoccupazione. Non è stata fornita alcuna informazione al Congresso o al pubblico, scrivono i democratici, su chi è stato formalmente assunto al DOGE, in base a quale autorità o regolamento il DOGE stia operando o come il DOGE stia esaminando e monitorando il suo personale e i suoi rappresentanti prima di fornire loro un accesso apparentemente illimitato a materiali classificati e alle informazioni personali degli americani. La parola DOGE è sulla bocca di tutti, è su tutte le home page dei media americani e sembra inarrestabile. Trump non sembra intenzionato a mettere un argine allo smantellamento pezzo dopo pezzo dell'apparato statale statunitense e opposizione e pubblico sembrano guardare attoniti ciò che Musk sta facendo alla democrazia americana e che, va detto, non ha mai nascosto di voler fare. 2 settimane dopo le elezioni, in un articolo su Wall Street Journal, prometteva che il DOGE avrebbe aiutato Trump ad assumere un team snello di crociati di un governo di piccole dimensioni. È forse davvero questo l'inizio dell'oligarchia americana? I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. Questa è Going to a Town di Rufus Wainwright. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you. adesso andiamo in Israele, anche se come succede ormai da settimane, Trump si inserisce un po' in tantissime storie che arrivano dal mondo. Questa settimana il presidente americano, appunto, insieme al premier israeliano Netanyahu, ha tenuto una conferenza stampa parlando di Gaza e dicendo cose che non possiamo dire inaspettate, ma che pronunciate da un presidente americano con accanto un gongolante premier israeliano fanno abbastanza venire la pelle d'oca. Parlando della striscia di Gaza, ha proposto di trasformarla in una riviera del Medio Oriente, di deportare fuori dalla striscia tutti i palestinesi e costruire resort e appartamenti di lusso. Una pulizia etnica, per dirla più chiaramente. E siamo partiti proprio da qui con Ofer Kassif, parlamentare della Knesset israeliana, rappresentante del Partito Comunista Israeliano, che questa settimana è venuto a trovarci in radio per parlare di politica e democrazia israeliana.
La cosa più importante, la più pericolosa, è che parlando di un trasferimento, dell'espulsione del popolo palestinese dalla propria patria, che è già stata derubata più e più volte, Trump ha aperto il vaso di Pandora. Quindi, anche se il mostro di un trasferimento non verrà implementato alla fine, e vi assicuro che non lo sarà, perché non lo permetteremo, altri mostri sono usciti dal vaso di Pandora. E penso che questo sia il punto. Questa è la cosa pericolosa. Il linguaggio qui è cruciale. Così dicendo, ha normalizzato il trasferimento. E il sionismo, fin dall'inizio, ha effettivamente eseguito il trasferimento, più e più volte, non solo nella Nakba del 48, anche prima e dopo. Quindi non è una novità. Ci sono però due cose che sono nuove e molto pericolose nella dichiarazione di Trump. Uno, è la prima volta che qualcuno, una figura di spicco della comunità internazionale, esprime esplicitamente sostegno a questa idea criminale. E dobbiamo essere molto chiari e diretti, questa è un'idea criminale. Il trasferimento è un termine edulcorato per dire pulizia etnica. La seconda cosa è che a causa di quella dichiarazione, quelle persone all'interno della politica israeliana che si erano astenute dall'esprimere sostegno al trasferimento, perché forse si vergognavano, ora ne parlano liberamente, persino l'opposizione, anche Gantz, che dovrebbe essere l'alternativa. Ma con una tale alternativa non abbiamo nemmeno bisogno di Netanyahu. Sapete qual è stata la sua reazione a questa dichiarazione criminale, fascista, colonialista, razzista di Trump? La sua reazione è stata, e cito quasi parola per parola, questa è un'idea molto interessante e originale. Questa è l'alternativa alla destra fascista.
This is a very interesting and original idea. That's the alternative to the fascist right.
So what are you saying? Quindi cosa stai dicendo? Che in Israele al momento non c'è opposizione?
Apart from us, there's none.
Apart from you.
A parte noi, non ce n'è nessuno. Questa è la verità. Vi faccio un esempio. C'è stato un tentativo di impeachment nei miei confronti l'anno scorso, esattamente un anno fa. Dal 2016 in Israele c'è una legge che consente a una maggioranza speciale, una maggioranza di 90 su 120, di mettere sotto accusa un altro membro della Knesset, il che è di per sé ovviamente antidemocratico, tirannia della maggioranza. Volevano mettermi sotto accusa semplicemente perché avevo firmato una petizione a sostegno dell'appello del Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia in merito al genocidio a Gaza. Quella era l'idea, mettere a tacere la vera opposizione. Avevo 86 voti a favore, ne servivano 90, quindi è fallito. Ma come potete vedere, se l'opposizione era composta da 64 deputati, ne hanno avuti 22 dall'opposizione. Quindi può vedere che, come hai detto correttamente, non c'è una vera opposizione. Non rappresentano davvero un'alternativa a Netanyahu.
they do not really pose an alternative to Netanyahu.
So what's gonna happen? E quindi cosa succederà alla democrazia in Israele?
You know, that reminds me that a British journalist asked Mahatma Gandhi.
Un giornalista britannico una volta chiese al Mahatma Gandhi cosa pensasse della civiltà britannica e lui disse: penso che sia un'idea meravigliosa. Quindi se mi chiedi cosa penso della democrazia israeliana, ti direi lo stesso. Penso che sia un'idea meravigliosa, ma ancora non ci siamo.
About Israeli democracy, I would say the same. I think it's a wonderful idea. We're not there.
But speaking ecco, about... Ma anche l'opinione pubblica è in questa situazione, cioè non c'è una vera opposizione a tutto quello che sta succedendo?
I think we have to distinguish between the public.
Penso che dobbiamo distinguere tra il pubblico e i politici. Nel 2017, 8 anni fa, e ovviamente molti anni prima del massacro del 7 ottobre, Smotrich, che ora è ministro delle finanze, ministro del Ministero della Difesa, un noto bigotto, messianico, razzista, uno che crede davvero nella supremazia razziale ebraica, è una delle peggiori figure e ce ne sono molte nella politica israeliana. Ecco, Smotrich ha pubblicato nel 2017 il cosiddetto piano decisivo, che si compone di 3 elementi fondamentali. Il primo elemento è che Israele deve annettere tutti i territori palestinesi occupati, senza concedere alcun diritto ai palestinesi, né politico, né civile, né sociale, il che significa un apartheid formale, ancora più di prima. Il secondo elemento è che quei palestinesi che non accetteranno il loro status di sudditi, piuttosto che cittadini, saranno espulsi dalla patria. Il terzo punto, che ha scritto in modo più implicito ma molto chiaro, è che quei palestinesi che resisteranno a questa oppressione e alle attività criminali del governo saranno uccisi. Una delle prime cose che ha fatto questo governo quando è entrato in carica 2 anni fa è stata la cosiddetta riforma giudiziaria, che non è mai stata una riforma giudiziaria, è stato un colpo di Stato che mirava 3 cose fondamentali: eliminare l'indipendenza del sistema giudiziario e dei media e diminuire i diritti civili fondamentali dei cittadini in Israele. Il vero obiettivo dietro quelle 3 cose era, alla fine, di attuare il piano decisivo, quindi trasformare Israele in una dittatura fascista. Ha fallito. Ha fallito perché gli israeliani sono scesi in piazza. Poi è arrivato il massacro del 7 ottobre ed è stato usato dal governo come scusa per continuare sia con il piano decisivo che con la fascistizzazione di Israele. C'è un processo di trasformazione di Israele in una dittatura fascista a tutti gli effetti e tutto ciò viene fatto sotto le mentite spoglie della lotta al terrorismo ed è una continuazione della storia del sionismo. Ma questo riguarda i politici. Per quanto riguarda il pubblico in generale, dal 7 ottobre c'è stata una svolta per 2 motivi. Il motivo principale è che sempre più persone hanno iniziato a capire che il governo israeliano in realtà ha sacrificato anche gli ostaggi e i soldati israeliani per vendicarsi. Quindi alcune persone hanno iniziato a parlare contro la guerra e alcuni di loro anche specificamente contro il genocidio. Ora la società israeliana è molto polarizzata tra coloro che ancora sostengono lo sterminio del popolo palestinese, ma dall'altra parte sempre più israeliani, compresi gli ebrei, si oppongono al genocidio. Faccio solo un esempio che è eccezionale ma molto forte e molto importante. Un padre di uno degli ostaggi, che ancora è in custodia a Gaza, ha incontrato Karim Khan, il procuratore della Corte Internazionale di Giustizia. Ha detto molto esplicitamente e pubblicamente anche a Karim Khan che Netanyahu non è solo colpevole di genocidio a Gaza, ma anche di genocidio degli israeliani. Questo è un padre di ostaggi. Non dico che la maggior parte delle famiglie degli ostaggi la pensi allo stesso modo. Dico che ora potrebbe dire qualcosa. Non poteva dirlo 6 mesi fa.
It says something. I do not say that the majority of the families of the hostages think likewise. I do say that now he could say something. He could not say that 6 months ago. So there is a shift.
Until the philosophy which old one race appeared. Ora ascoltiamo War di Bob Marley, che giovedì avrebbe compiuto 80 anni. Is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be. Prima di salutarci andiamo un salto a Madrid. Negli ultimi anni infatti la capitale spagnola sta affrontando molti cambiamenti che sono dovuti anche e soprattutto ad una nuova e massiccia immigrazione dall'America Latina. Ce ne racconta Giulio Maria Piantadosi.
Madrid è diventata il punto di riferimento dell'immigrazione latinoamericana in Europa. Oggi oltre 1 milione di persone provenienti dall'America del Sud risiedono nella regione della capitale spagnola, pari circa un settimo della popolazione totale. Il flusso migratorio dal Sud America verso la Spagna è iniziato dopo il 2000. I primi migranti scappavano dalla crisi economica che aveva travolto paesi come Perù, Ecuador o Argentina. Oggi invece arrivano professionisti, imprenditori, investitori e studenti di alto livello. I grandi patrimoni dell'America Latina arrivano con le Golden Visa e tutte le facilità per ottenere la cittadinanza spagnola. Scelgono Madrid piuttosto che Miami, tradizionale meta dell'immigrazione latinoamericana, perché qui è più facile integrarsi e soprattutto è molto meno cara che gli Stati Uniti.
Quando io llegué a España hace 8 anni, la situazione della migrazione latinoamericana era completamente distinta.
La voce che sentite è quella di Lucia Franco, giornalista del paese di origine colombiana, esperta in immigrazione latinoamericana a Madrid. Dice che quando arrivò a Madrid 8 anni fa la situazione era differente. I cambi politici in America Latina, la stretta contro gli immigrati negli Stati Uniti e i prezzi astronomici di Miami hanno trasformato la Spagna in un paese attrattivo.
Ok, pues nos vamos a Madrid.
In meno di 10 anni, venezuelani e colombiani hanno superato ecuadoriani e peruviani tra le comunità più rappresentate a Madrid. Il volto latinoamericano di Madrid è visibile nei quartieri popolari del sud, come Carabanchel e Vallecas, dove le strade sono piene di negozi che vendono arepas o tequeños, piatti tipici della gastronomia sudamericana. Ma anche nei quartieri bene, come il barrio Salamanca o Chamberí, i quartieri alti della capitale, hanno visto crescere la presenza dei sudamericani, che si godono una libertà impossibile nei paesi d'origine, essere ricchi e camminare per strada senza il timore di essere aggrediti.
Escogieron el barrio Salamanca porque era el barrio que les decían que era el barrio seguro.
Hanno scelto il barrio Salamanca, spiega Lucia Franco, perché era il quartiere dei ristoranti bene, dove si poteva camminare da tutte le parti e non succedeva niente. Ora gli agenti immobiliari dicono che non ci sono più appartamenti disponibili e piano piano stanno andando anche in altri quartieri. E lo sbarco dei capitali sudamericani è anche in parte responsabile della crisi immobiliare di Madrid. Il mattone si è rivelato un investimento facile e sicuro per un'elite che ha a disposizione una grande quantità di risorse, spesso estratte da paesi come Brasile, Messico e Venezuela, e che cerca ora una base sicura in Europa per i propri affari. L'influenza latinoamericana si riflette anche nei costumi e nei modi di vita. Prodotti come il mate, bevanda simbolo dell'Argentina, sono sempre più presenti sugli scaffali dei supermercati spagnoli. Anche i canoni estetici sono cambiati. Occhi allungati, labbra voluminose, denti di porcellana e zigomi pronunciati sono sempre più diffusi grazie all'aumento di interventi estetici eseguiti secondo i gusti della popolazione latinoamericana.
Il reggaeton è stato mal visto.
Per esempio, il reggaeton era mal visto, spiega Lucia Franco. Adesso, improvvisamente, con un investimento di 5 miliardi di euro, nella calle Velasca ha aperto Perro Negro, la più grande discoteca di reggaeton del mondo. Politicamente, l'immigrazione latinoamericana ha trovato una sponda nelle istituzioni locali. Per molti immigrati latinoamericani, Nicolás Maduro è il nemico numero uno, mentre l'Argentina di Javier Milei rappresenta un modello ideale per il futuro. Questo ha creato una naturale sintonia con la presidentessa regionale di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esponente del settore più conservatore del Partito Popolare. Ayuso ha proposto un modello di immigrazione selettiva, accoglienza privilegiata per i latinoamericani, ritenuti fratelli per lingua, cultura e religione, rispetto ai migranti provenienti da Africa e dall'Asia. Un paternalismo che viene abbracciato anche dai partiti di estrema destra come Vox.
Se comparamos un marocchino e un latino, uguale latino.
Tra un latinoamericano e un marocchino è più facile che si senta integrato un latinoamericano, dice Lucia Franco. L'immagine dell'immigrazione irregolare in Spagna è una persona nera che arriva in barca alle Canarie. In realtà i dati dimostrano che si tratta di un latinoamericano che arriva in aereo e a cui nessuno chiede il permesso di soggiorno. Anche la religione è un peso significativo. Mentre le élite latinoamericane rimangono legate al cattolicesimo tradizionale, i migranti delle fasce popolari, come domenicani, equatoriani e colombiani, si identificano sempre di più con la fede evangelica, che a Madrid ha già 800 luoghi di culto.
Che cada día el amor haya en el corazón de este partido, desde el número uno nuestro señor Feijó hasta nuestro querido alcalde.
A pregare per il leader del Partito Popolare, Alberto Feijó, è la predicatrice evangelica Yadira Maestre, una delle più importanti di Madrid, che ha partecipato in tutte le campagne elettorali dei popolari spagnoli.
È una élite molto conservadora, molto cristiana, molto cattolica.
C'è un'élite molto conservatrice, molto cristiana e molto cattolica, con valori molto radicati, spiega Lucia Franco. Il Partito Popolare si è reso conto che nei prossimi anni gran parte dei suoi votanti saranno latinoamericani.
Il PSOE non parla a los latinos.
I socialisti invece non parlano quasi mai dei latinoamericani. In cambio Vox ha una fondazione dedicata ai latinoamericani, anche se è un partito super razzista.
Anche se è un partito super razzista.
A Madrid, insomma, è in corso un esperimento di un modello di convivenza che determinerà il futuro della Spagna, ma che probabilmente avrà un impatto anche a livello europeo.
Questa trasformazione di questa città si sta facendo senza che molti si stiano dando
conto. Madrid si sta trasformando senza che molti se ne rendano conto. È in atto una colonizzazione invisibile, spiega Lucia Franco.
Le cose dei latinos oggi in dia.
La città è diventata l'epicentro della comunità latinoamericana in Europa, ma non credo possa rivaleggiare con Miami. E spero che non diventi mai come Miami.
E ojalá nunca seamos Miami.
Anche per oggi abbiamo finito. Noi ci risentiamo con Terzo Tempo sabato prossimo. Grazie come sempre per l'ascolto, una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!